Radio Palazzo Carli. Musica e parole. Musica e parole. Racconti, poesie, fiabe, leggende e tanto altro. In studio Monica e Peter.
Ben ritrovati amici ascoltatori di Radio Palazzo Carli, da Peter
e da Monica.
Ciao Monica.
Ciao Peter.
Noi iniziamo la nostra puntata odierna con un tuo prezioso contributo che ci porta non lontano.
No, non lontano.
Però
qui.
Adesso ce lo spieghi te.
Ci porta in terra veneta. Il mese di aprile porta in dote una festa, ha portato in dote una festa importante per gli abitanti di queste terre. Perciò parto larga da un articolo tratto da Vatican News e spiega così. Dell'evangelista Marco, nato da una famiglia ebrea benestante, si sa soltanto quanto riferiscono gli Atti degli Apostoli e alcune lettere dei santi Pietro e Paolo. Non fu un discepolo del Signore, ma collaborò con l'Apostolo Paolo, conosciuto a Gerusalemme. Fu con lui a Cipro e poi a Roma. Dopo la morte del principe degli Apostoli, di Marco si perdono le tracce. Un'antica tradizione lo vuole evangelizzatore in Egitto e fondatore della chiesa di Alessandria. Un'altra riferisce che prima di rientrare in Egitto fu ad Aquileia, per curare l'evangelizzazione dell'area nord-est dell'impero. Qui convertì Ermagora, diventato primo vescovo della città. Lasciata Aquileia, pare che a causa di una tempesta approdasse sulle isole Rialtine, nucleo originario della futura Venezia. Addormentatosi, sognò un angelo che gli promise che in quella terra avrebbe dormito in attesa dell'ultimo giorno.
Morì probabilmente tra il 68 e il 72. Forse martire ad Alessandria d'Egitto. Il suo corpo era destinato alle fiamme, ma venne salvato dai fedeli e sepolto in una grotta. Da lì, nel V secolo, fu traslato in una chiesa. Secondo una leggenda, nell'828 due mercanti veneziani avrebbero portato il corpo, minacciato dagli arabi, nella città di Venezia, dove è tuttora custodito nella basilica a lui dedicata. Alcune sue reliquie sono conservate anche al Cairo, in Egitto, nella cattedrale di San Marco, sede del patriarca copto ortodosso. San Marco è patrono dei notai, degli scrivani, dei vetrai e degli ottici. È venerato come santo da varie chiese cristiane, oltre a quella cattolica, anche dalla chiesa ortodossa e da quella copta, che lo considera proprio patriarca.
Nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione. Nessuno si senta escluso, la storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere e tutto da perdere. E poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti che sanno benissimo cosa fare. quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Era per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi, bella ciao, che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.
E dopo, mentre sta sfumando il brano La storia di Francesco De Gregori, passeremo a quella che ci spiegherà per quale motivo il santo viene raffigurato con le ali. Ed è tratta dal libro Antiche leggende veneto-giuliane di Achille Gorlato, edizioni Helvetia, Venezia, 1978. E la parte dal titolo San Marco trasformato in leone alato.
Sono note a tutti i principali episodi della vita di San Marco. Il suo viaggio da Alessandria ad Egitto ad Aquileia, la sosta forzata su di un isolotto della laguna Veneta, il sogno dell'apparizione dell'angelo che lo confortò con le parole «Pax tibi marce evangelista meus», nonché la sua predicazione in Aquileia, battezzando i primi proseliti pagani, Ermacora e Fortunato, il suo ritorno e il suo martirio in Egitto. Più note ancora a tutti sono le vicende del trafugamento del suo corpo e il trasporto di questo a Venezia per opera dei due commercianti veneziani Buono da Malamocco e Rustico da Torcello. L'anno 828.
In quell'anno l'evangelista venne acclamato protettore di Venezia e qualche secolo dopo l'effigie di San Marco venne rappresentata dal leone alato con la scritta Pax tibi marce evangelista meus, che si diffuse poi in tutti i possedimenti della Repubblica Marinara. E perché si volle identificare il leone con il santo? Siccome fin dai primi secoli dell'era cristiana gli evangelisti venivano allegoricamente rappresentati da quattro animali apocalittici, apparsi in visione al profeta Ezechiele e all'apostolo Giovanni, nel leone è raffigurato San Marco, che fa sentire la voce di uno che grida nel deserto: «Preparate la via del Signore». Ma il popolino, che non seppe mai rendersi conto, né ragione, della trasformazione di San Marco in leone, volle spiegare il mutamento con questa ingegnosa leggenda, che ancora oggi viene narrata in parecchie località della Venezia Giulia.
E ora una canzone che celebra l'amicizia, la voce di Zec in un brano scritto da tutto il gruppo, più due in Song for Al.
Was it playing soft and low? It's not a song you wanna hear if you're not ready to go. Not alone if your voice is unheard. Not alone. stretches out across the floor. Can't believe it's another day, and life goes on like it did before. You're not alone when you're on your knees. Not alone if no one sees you fall. You never took a curtain call, and you God, who makes his old friends laugh. Did you know how the magician, I watched him disappear from a photograph.
Dopo che San Marco ebbe scritto il suo Vangelo, così si narra, si dedicò allo studio delle scienze, in particolare a quello della meteorologia. Di tale disciplina era riuscita a conoscere moltissime cose, eppure gli rimaneva di sapere ancora quale fosse l'origine del lampo e del tuono. Pensò allora di rivolgersi direttamente al Signore Dio, affinché gli permettesse di recarsi in cielo a studiare da vicino il fenomeno a lui ancora sconosciuto. Alla sua domanda il Signore gli rispose affermativamente, ma il santo osservò: «Non so come potrei arrivare tanto in alto se tu, o Signore, non mi dai una scala». «Una scala?» esclamò sorridendo il Padre Eterno. «La scala sarebbe infinita e troppo faticosa da salire. Ti darò invece un paio d'ali robuste». E quando l'Evangelista si vide attaccare agli omeri due grandi ali e belle come quelle degli angeli, spiccò subito il volo verso l'alto. Giunto in cielo, San Marco si diresse subito verso il luogo da dove veniva un cupo rimbombo. Fu così che poté studiare da vicino il bagliore del lampo e il fragore del tuono. Conosciuto il mistero, il santo si preparò per la discesa sulla terra, ma non ebbe dato che pochi battiti d'ala quando si vide trasformato improvvisamente in un bel leone alato. Che cosa era successo? Fu il Signore a trasformarlo in animale e a togliergli la parola, sostituendola con un ruggito, perché non potesse svegliare agli uomini i segreti del cielo.
E troviamo nel libro di Giustina Renier Michiel, Origine delle feste veneziane, il titolo, volume 1, stampato nel 1829, una versione interessante riguardo quanto successe in Venezia nel lontano anno 828. Il doge, il clero e tutto il popolo accorsero in riva al mare per accogliere quelle spoglie da sì gran tempo desiderate, e con processione pomposa e insieme divota le trasportarono nella cappella ducale, collocandole entro una cassa sotto l'altar maggiore. Da quel momento San Marco fu acclamato il protettore della città, che quasi contemporaneamente aveva ricevuto il suo formale principio. L'immagine del santo e il suo leone divennero il contrassegno di tutti i pubblici monumenti, lo stendardo delle flotte, l'impronta di tutte le monete, la dolce speranza di tutti i cuori. Non vi fu mai eccitamento più valido a tutte quelle imprese che dovevano far prosperare la Repubblica, la cui sorte, secondo la profezia, dipendeva dal possesso di questa reliquia. I nostri providi legislatori, che assai bene conoscevano quanto importasse il mantenere sempre scolpita profondamente nei cuori una devozione da cui scaturivano tanti vantaggi, vollero istituire una festa da celebrarsi ogni anno il dì 31 di gennaio, nel qual giorno il sospirato deposito approdò a Venezia. Essa celebrossi sino a nostri ultimi giorni, ma non consisteva che in una messa solenne a cui interveniva il doge con la signoria. A risa, guardando il cielo.
Cosa faccio in questa vita, amico mio? La sola cosa che so dirti e non lo so nemmeno io. Viviamo tempi troppo austeri, siamo animali di città. Eppure sai che ogni notte prima di dormire io, che ho preso tutto da mia nonna, faccio una preghiera a Dio. A sembrarti rituale, però a me dà serenità. Con la certezza che ci sia una realtà che va al di là di questa comprensione mia, potrei chiamarla anche magia. Per me adesso si chiama universo. Stringo i pugni e rido ancora, che la vita è questa sola. Se un giorno un'altra vita arriverà, mi sono già promessa di non viverla in città, e quindi di ogni giorno prendo il buono. Tanto a cosa serve a un uomo svegliarsi e dire che oggi non andrà? È troppo presuntuosa la previsione di una verità. Se tu mi chiedi cosa faccio in questa vita, amico mio, la sola cosa che so dirti e non lo so nemmeno io. Viviamo tempi troppo austeri in queste stupide città. Ma ho la certezza che ci sia una realtà che va al di là di questa comprensione mia. Potrei chiamarla anche utopia. Per me adesso è solo universo.
Promessa di
Il luogo scelto a questo oggetto fu quello dove stava la piccola chiesa di San Teodoro, che sino allora era stato il solo santo tutelare dei veneziani. Ottima fu la scelta del sito, venendosi in tal guisa a congiungere il nuovo tempio al palazzo ducale già intrapreso. L'edificio fu assai presto terminato, se non che nell'anno 976 un terribile incendio li ridusse quasi tutto in cenere. Sull'istante fu decretato che si costruisse un tempio, il quale superasse ogni altro in nobiltà, ricchezza e buon gusto. E quindi si consultarono i migliori artisti di ciascun paese, benché non ne mancassero in Venezia di eccellenti. Ma quando trattasi di cosa di somma importanza, è sempre miglior consiglio il raffrontare le opinioni e le idee di molti. E perché le belle arti tenevano a quei giorni il loro regno in Costantinopoli. Di là si chiamarono i più rinomati professori e fu loro ordinato di formare il disegno di un tempio che a qualunque costo riuscisse senza pari al mondo. L'ordine fu eseguito, il disegno approvato e la grande opera ebbe principio nel 978. Sotto gli auspici del doge Pietro Orseolo.
Si aggrandì l'area che prima era troppo angusta e parve, tal quale oggi dì, abbastanza spaziosa, essendo uguale a quella di Giove Capitolino in Roma. E infatti gli antichi nell'erigere i templi non facevano tanto caso dell'ampiezza quanto della magnificenza. Il vescovo di Venezia ne gettò la prima pietra sotto gli occhi del doge e di tutto il popolo accorsovi. Il lavoro durò più di 3 secoli, nei quali non si cessò di far trasportare dalla Grecia i marmi più rari e più fini destinati ad onorarlo. Finalmente, per tacere del resto, nel bel mezzo della facciata si collocò l'emblema di San Marco, cioè il suo alato leone tutto di bronzo dorato. Questo leone si moltiplicò in infinito non solamente nella città, ma in tutti i paesi ancora che appartenevano alla Repubblica, giacché presso i veneziani il leone, cioè il nome di San Marco, si identificò talmente con quello dello Stato che gli colpisce l'orecchio e tocca il cuore, diremmo così, più che la memoria delle tante vittorie ottenute dalla Repubblica. Questi erano i Wiener Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan dall'Otello di Verdi.
Bene, Monica, dopo questo grande santo, di più grande non ne possiamo fare, quindi no. Io ho pensato...
Tu sei andato in dolcezza.
Io sono andato in dolcezza, ma sono andato anche in piccolo, perché...
sì, ma è nel piccolo che si cela,
ecco,
il buono.
Ho pensato di inserire questa puntata... un articolo che proviene dall'Osservatore Nazionale Miele e che si intitola Il miele nel mito, ma prima di iniziare con la lettura ascoltiamo questa canzone di Giovanni Nuti, Una piccola ape furibonda, e se non vado errato l'autrice del testo, se non addirittura chi canta anche, e Aida Merini.
Cicabum, cicabum. Cicabum, cicabum. Chi regala le ore agli altri vive in eterno. Gli orologi non sono mai andati agli appuntamenti. Si può essere qualcuno semplicemente pensando, si può essere qualcuno semplicemente pensando. La nevrosi è qualche cosa di circoscritto al pube. C'è chi si masturba per non perdere l'orientamento. Il sesso è sempre stato il puntiglio di Dio. Il sesso è sempre stato il grande puntiglio di Dio. Il mio letto è una zattera che corre verso il divino. Si va in manicomio per imparare a morire. Nessuno mi pettina bene come il vento. La pazzia mi visita almeno due volte al giorno. Confondere la merda con la cioccolata è privilegio di persone colte. Sono una piccola ape furibonda, sono una piccola ape furibonda.
Monica, ho voluto inserire questa canzone per ricordare questa grande donna importante comunque che risponde al nome di Alda Merini. E quindi noi iniziamo ora quello che è il racconto del miele nel mito. Fin dall'antichità ampia è stata la presenza delle api e del miele nella letteratura, segno del fascino che il mondo di questi meravigliosi insetti e il loro biondo prodotto buono, nutriente ed utile per l'alimentazione umana, hanno esercitato su letterati, poeti e filosofi. L'ape e il miele venivano spesso intesi come il tramite tra la vita terrestre e l'aldilà e talora considerati simboli di immortalità. Aristotele definiva il miele rugiada celeste, che le api raccolgono dai fiori o intercettano negli strati superiori dell'aria. Plinio lo chiamava saliva delle stelle e Virgilio, cantore della natura per eccellenza, dono celeste degli dei agli uomini. Non a caso Zeus veniva definito Melisseo, e si diceva che Eros, dio dell'amore, prima di colpire e trafiggere il cuore degli innamorati con le sue frecce, ne intingesse la punta nel miele. Gli dei, nel mondo greco e romano, si cibavano di ambrosia e nettare, miele purissimo, da cui ricavavano l'immortalità e l'incorruttibilità. E agli dei egizi, greci e romani offrivano il miele come dono votivo. Le api e il miele nella poesia antica sono stati cantati in molti modi diversi e sono stati loro attribuiti significati metaforici. Talora l'ape è diventata sinonimo di crudeltà, ma anche di prosperità. Il miele è diventato il simbolo della dolcezza per eccellenza. Dolcezza nel gustarlo, ma anche dolcezza dell'amore, così ben espressa nell'iscrizione di 2000 anni fa, fatta da un amante a Pompei. Amantes ut apes, vitam melitam exigunt, ossia gli amanti come le api vogliono vivere nel miele. Questo l'articolo scritto dall'autrice Lia Colina.
E ora miti, curiosità e saggezza popolare. Secondo una leggenda, le api sarebbero nate dalle viscere di un torello sacrificale, destinato dagli dei a dare rifugio a esseri sprovvisti di piedi ma muniti di ali, freneticamente danzanti nell'aria, numerosi come le gocce di una pioggia d'estate. I filosofi greci, ammirati dalla fragranza e dolcezza del miele, credevano che le api distillassero la rugiada dalle stelle e dall'arcobaleno. Lo consideravano un elisir di giovinezza e lo somministravano agli atleti durante i giochi olimpici per l'alto valore energetico. Si narra che sulla tomba del famoso medico Ippocrate nidificarono le api producendo un miele miracoloso e che Democrito sia vissuto 109 anni seguendo per tutta la vita questo precetto: miele all'interno ed olio all'esterno. Cleopatra adoperava miele e mandorle per far impazzire i suoi amanti e ricorreva al miele per le sue proprietà cosmetiche. Nelle tombe dei faraoni venivano posti, accanto al sarcofago, vasi pieni di miele, cibo per il lungo viaggio verso la vita ultraterrena. A Roma, il miele era venduto sulla via sacra con altre prelibatezze di pregio. Apicio riuscì ad allestire un intero banchetto con piatti a base di miele. Fra le portate spiccarono una tartaruga al miele cotta al forno e un pavone in salsa di miele. Plinio il Vecchio ci ha tramandato una ricetta di un gelato ante litteram: mescolare miele e ghiaccio finemente tritati con poco succo di frutta per creare una crema dolce e fresca. Galeno raccomandava agli uomini di bere, prima di coricarsi, miele accompagnato da mandorle e pinoli per aumentare la loro virilità.
E ora, per ricordarci un attimino di quella famosa iscrizione a Pompei, ascoltiamo questa canzone d'amore cantata da Estelle Farim, A Taste of Honey.
Bella voce.
È del 1971. Altra curiosità abbiamo qui per quanto riguarda le api. Intorno all'anno 3200 a.C. venne scelta l'ape come simbolo per rappresentare la regalità dei faraoni, considerato il fatto che gli antichi egizi erano rimasti profondamente colpiti dalla operosità dell'ape. Il geroglifico dell'ape regina è presente nel cartiglio che porta il nome del sovrano Nebkaure Kheti III della decima dinastia e in quello di Analknos. 5.000 anni dopo, Napoleone Bonaparte farà ricamare sul mantello imperiale uno sciame d'api. Gli egiziani erano provetti apicoltori. Avevano inventato un sistema di colture mobili, arnie artificiali di argilla che trasportavano su larghe chiatte e che percorrevano avanti e indietro il Nilo allo scopo di seguire la fioritura delle piante. Il faraone Ramsete III farà scortare gli apicoltori nomadi da trapelli di arcieri, pur di assicurarsi l'approvvigionamento del miele. In un graffito databile a 1100 a.C., lo stesso Ramsete III è rappresentato mentre rende omaggio al dio Nilo con alcune migliaia di giare ricolme di miele. Nell'antico Egitto gli animali destinati al sacrificio erano nutriti con il miele. Al faraone veniva portato in dono il miele dai suoi sudditi. Per garantire all'anima del neonato di restare a lungo nel suo corpo, il rito egizio prevedeva di somministrare al piccolo il sacro miele. Dalle sacre scritture si desume che Israele e la Palestina erano ricchi produttori di miele. Nell'Esodo si parla di Canaan come di un paese dove scorre latte e miele. Nei Proverbi il valore nutritivo del miele è espresso nella frase «un favo di miele, dolce per l'anima e salutare per le ossa». E a Davide, ai suoi seguaci tormentati dalla fame e dalla sete, vennero offerti miele e formaggio di mucca.
L'uomo della preistoria in Europa, in India e in Africa australe conosceva il miele e aveva trovato il modo di procurarselo, come testimoniano numerose rappresentazioni grafitiche. Una delle più significative è una pittura rupestre, scoperta nel 1925 nella Grotta del Ragno, vicino a Valencia, e risalente al 5000 a.C., in cui è rappresentato un uomo vicino a un nido d'api, con in una mano un recipiente e nell'altro alcuni favi. Un'altra pittura rupestre, scoperta sempre in Spagna, raffigura un gruppo di persone in attesa della spartizione del miele che alcuni uomini con una scala stanno raccogliendo da un favo sito fra i rami di un albero. L'uomo, prima di diventare apicoltore, era un cacciatore di miele. A tal proposito, in una regione dell'Africa, il cacciatore di miele si avvaleva dell'aiuto di un uccello indicatore, ghiotto di miele che, con il suo sguardo acuto, guidava l'uomo verso il nido delle api e riceveva, come ricompensa, un favo lasciatogli dal cacciatore. I greci erano molto ghiotti di miele. Lo usavano per legare le salse e addolcire i vini. L'idromele era una bevanda detta anche nettare degli dei. I greci la preparavano immergendo nell'acqua per alcuni giorni i residui di un favo. Il primo documento scritto sul miele compare su alcune tavolette di argilla ritrovate a Ninive in Mesopotamia, che documentano l'utilizzo del miele sia come cibo, contenuto in piccole focacce di farina, sesamo e datteri, sia come medicamento. Gli assiro-babilonesi usavano il miele anche come cosmetico unito ad argilla e olio di cedro. I romani benestanti durante il pasto assaggiavano il miele almeno 3 volte al giorno. All'inizio con il vino, a metà con una pietanza cucinata con il miele e alla fine con il solo miele. Anche i romani preparavano l'idromele e usavano il miele come conservante per i cibi. Il poeta Orazio era ghiotto di una frittata detta ova mellita, fatta con 2 uova e 2 once di miele. I romani importavano il miele da Malta, il cui nome originario era Melita, cioè terra del miele, da Creta, da Cipro e dalla Spagna.
Ora ascoltiamo questa canzone di Angelo Branduardi, come poteva essere diverso, Il Cantico delle Creature.
A te solo, buon Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude e benedizione. A te solo si confanno che l'Altissimo tu sei e null'uomo degno è temento vai. Laudato mio Signore con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce. Tu ci illumini di lui, che bellezza e splendore di t'altissimo Signore porta il segno. Si laudato mio Signore per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo li hai formate chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria, nuvole e maltempo, che alle tue creature dà un sostentamento. Ella è che ci sostenta e ci governa. Si laudato mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Si laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione. E beati siano coloro che cammineranno in pace, da te, buon Signore, avran corona. Si laudato mio Signore per la morte corporale, che da lei nessuno che vive può scappare. E beati saranno quelli nella tua volontà, che sorella morte non gli farà male.
Celti e Merovingi conoscevano e usavano il miele, come testimoniano le anfore piene di miele trovate nelle tombe dei loro re e i reperti di tanti dolci a base di miele. Questi popoli usavano il miele come merce di scambio o come forma di pagamento. Carlo Magno ordinò ai suoi contadini di allevare api. A quei tempi molti alveari erano artificiali, bugni villici, cioè tronchi cavi, fessure di cortecce di sughero, giunchi intrecciati, casette di legno e otri di terracotta. Il miele russo era considerato di alto pregio, soprattutto per la preparazione di farmaci. Era così prezioso che un principe russo decretò la condanna a morte per chiunque abbattesse un albero su cui nidificavano le api. Il terribile e temibile dio Crono era un essere crudele e spietato, e non esitava a divorare i propri figli quando li capitavano per le mani. La moglie Rea faceva il possibile per proteggere i figli, ma non sempre vi riusciva. Dopo la nascita di Giove, la dea decise di rimettere il piccolo al sicuro, affidandolo ad una ninfa figlia del re Melisso di Creta, di nome Melissa. Nutrire e crescere un bambino non è facile, specie se fa parte della prole degli dei. Ma Melissa e le sue amiche ninfe non si persero mai d'animo e diedero al piccolo tutto il loro amore. Per sfamare il bambino, una capra, Amaltea, diede il suo latte, mentre la stessa Melissa procurava il miele per addolcirlo.
Quando Giove riuscì a strappare il potere al crudelissimo padre, non dimenticò la sua nutrice e le sue amiche. La capra Amaltea, divenuta vecchia, aveva perso un corno che il padre degli dei trasformò in un corno dell'abbondanza, che si riempiva istantaneamente di tutto ciò che le ninfe che lo avevano nutrito desideravano, senza mai svuotarsi. Per premiare la dedizione di Melissa, la trasformò in un'ape, animale sacro agli dei. E anche per la capra Amaltea ci fu un premio. Fu eternata in cielo nella costellazione del Capricorno. Si racconta che al tempo in cui gli uomini erano ancora selvaggi e si sfamavano cibandosi della carne di animali e di quella dei propri simili, Melissa e le sue amiche mostrarono a quei bruttissimi esseri la proprietà del miele, cibo degli dei, delle erbe e dei frutti del bosco. Gli uomini impararono allora a cibarsi dei frutti del bosco e della terra e soprattutto del miele. Grazie, allora, Peter.
E allora, Monica, adesso ascoltiamo questo brano cantato da Gigi D'Alessio, che si intitola proprio Miele.
L'ingranaggio esatto che sta bene a me, caratterino acceso, una come te, è un dosatore giusto, zucchero e caffè. Sai darti bene quando leggi che il tuo segno vincerà. Equazione al cubo, logica per me, ma da studiare bene, una come te, è una poesia d'amore dedicata a me, come sei dolce quando baci, sembra tutto come il miele, che si attacca al cuore, ma si scioglie al sole, quando vuoi di più. E poi diventa sale, se siamo in riva al mare, e un'onda ci accarezzerà. Resta il tuo sapore, quando devi andare, quando non ci sei. Miele, sei bella da morire, ma hai fatto innamorare col gusto che c'è in te. Grinta di un felino, hai graffiato me, che splendido sorriso, una come te, pulita come l'aria, acqua fresca che diventa dolce quando baci e tutto intorno sa di miele, che si attacca al cuore, ma si scioglie al sole, quando vuoi di più, miele.
che poi diventa sale, se siamo in riva al mare e un'onda ci accarezzerà.
Resta il tuo sapore quando devi andare, quando non ci sei.
Miele, sei bella da morire, ma hai fatto innamorare col gusto che c'è in te. Miele, che poi diventa sale, se siamo in riva al mare.
Bene, Monica, non possiamo però finire questo mese prima di raccontare magari qualche poesuola che ci ricorda questo mese che ci porta la primavera.
Certo.
E quindi tocca a te per iniziare questo...
Io partirei dal poeta, drammaturgo, ecco, e regista teatrale spagnolo, grazie Peter per avermi la scelta facile, di Federico García Lorca, ecco. Escono allegri i bambini dalla scuola, lanciando nell'aria tiepida d'aprile tenere canzoni. Quanta allegria nel profondo silenzio della stradina. Un silenzio fatto a pezzi da risa d'argento nuovo.
Ecco, io proseguo un attimino con questa brevissima di Antonio Machado, che inizia così. È verde la pianura al sole dell'aprile. A quella verde fiamma è la vita che non pesa e l'anima pensa ad una farfalla del mondo Atlante e sogna. E però qui, Monica,
a gentile richiesta, sento, voi ascoltatori e ascoltatrici ancora, saprete che Peter...
Ancora, un piccolo animaletto che mi gira attorno alla testa, eh? E non riesco a farne a meno, e quindi io questa cosa la devo lanciare, va bene Monica?
Certo.
E quindi godiamoci questo.
Torniamo bambini.
Eccolo.
Si sveglia il mondo, lo accarezza il sole, si sveglia la primaia dentro un fiore.
Apre gli occhi sorridendo, stropiccia le sue ali trasparenti.
Vola, 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 vola la primaia, gialla e nera, nera e gialla tanto gaia. Vola sopra un monte, sfiora il cielo, per rubare il nettare da un melo. Vola, 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 vola la primaia.
Grazie Monica, con questa sigla famosissima che credo che è piaciuto all'epoca sia ai piccini e anche ai grandi, noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata odierna, quindi non ci rimane nient'altro che salutare tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori, augurare come sempre una buona settimana, che speriamo che ci traghetti bene per nel prossimo mese, e quindi diciamo ciao a tutti. Ciao Monica.
Ciao Peter, grazie.
Su Radio Palazzo Carli avete ascoltato Musica e Parole. Racconti, poesie, fiabe, leggende e tanto altro. In studio Monica e Peter.